In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canistri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. È la terza domenica che la Chiesa, da madre e maestra, ci offre di attingere dalla ricchezza del capitolo tredicesimo del Vangelo secondo Matteo. Concludiamo così la lettura delle sette parabole del Regno, dove il cuore dell'insegnamento di Cristo è proprio il rapporto con Lui, è la capacità di ascoltare e di interiorizzare la Sua parola, di far spazio alla grazia del Suo Spirito che può fare meraviglie in noi, permettendo al Suo amore fedele e misericordioso di trasformare la nostra vita e di renderci nel mondo lievito di fraternità e fermento di pace. Le ultime tre parabole hanno un tenore tutto particolare. La terza, in un certo senso, è preparata da quella che abbiamo ascoltato la scorsa domenica: il grano che cresce insieme alla zizzania è simile a questa grande rete, figura della Chiesa, che raccoglie tutti, pesci buoni e cattivi, che solo alla fine del mondo verranno divisi. Gli uni verranno collocati nei cesti, gli altri verranno gettati. In tal modo Gesù ripresenta ciò che avverrà alla fine dei tempi, quanto i buoni entreranno al cospetto del Padre, perché sono stati capaci sulla terra di vivere nel suo amore e di corrispondere generosamente all'infinita misericordia che egli ha usata. Dall'altra parte, i reprobi, i cattivi, gli ingiusti, coloro che volutamente non hanno messo a frutto la grazia, verranno gettati via, lontani. Lo stesso Evangelista lo dirà quando Gesù, negli ultimi capitoli del suo Vangelo, ormai prossimo alla Pasqua, presenterà proprio la parabola della misericordia concessa a coloro che avranno usato misericordia, mentre agli altri, messi da parte, sarà rivolto il rimprovero: via, lontani da me nel regno eterno, preparato per Satana e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero ignudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Di un tenore tutto diverso, particolare, sono invece le prime due parabole, che sono, potremmo dire, gemelle. L'una ci presenta un tesoro nascosto nel campo e l'altra una perla di raro splendore, di rara bellezza. Cerchiamo, carissimi, per la sola grazia dello Spirito Santo di entrare nella ricchezza di questa liturgia della parola, per poter anche noi trovare questo tesoro che è Cristo, questa perla preziosa che è la grazia del suo amore misericordioso, capace di arricchire oltre misura la nostra vita e di poter confessare con San Francesco: tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Il dato centrale delle parabole è il regno dei cieli. Infatti è questo l'incipit delle parabole: il regno dei cieli è simile. Il regno dei cieli è Gesù, è la sua presenza in mezzo a noi, è la sua grazia che ci trasforma, la luce che ci illumina, la vita che ci vivifica, la grazia del suo amore che ci riempie di bene. Colui che legge il Vangelo deve sapere, così come dobbiamo saperlo tutti quanti noi, che siamo chiamati a fare spazio a Cristo, ad entrare nel suo regno, a manifestarlo nella storia, a rivelarlo con la nostra vita santa. Naturalmente ce ne rendiamo conto immediatamente. Fare spazio a Cristo nella nostra vita significa lasciarsi gradualmente assimilare dalla potenza del suo amore, trasformare dalla grazia della sua misericordia. Essere discepoli non vuol dire in un batter d'occhio diventare santi, bandire il peccato, mettere da parte l'arroganza e la superbia, la presunzione e talvolta la cattiveria che è presente nella nostra vita. Diventare discepoli del regno, entrare nel regno di Cristo, fare entrare Cristo in noi, vuol dire farsi portare dai tempi della maturazione di ciascuno, mettendo a frutto la grazia di quello Spirito che non fa salti in noi, ma che rispetta le tappe della nostra maturazione, i tempi della nostra crescita. Tutti desideriamo di essere santi, di essere migliori, di essere perfetti e talvolta, al pari di San Paolo che scrive ai Romani, sentiamo la difficoltà tra ciò che vogliamo e ciò che invece attuiamo. Paolo si chiede: ma come mai io desidero il bene e mi trovo a fare il male? Ciascuno deve portare il peso delle proprie fragilità e deve riconciliarsi con i tempi non sempre belli del proprio cammino di maturazione, che talvolta conosce delle accelerate, altre volte invece delle ripentine cadute e delle inaspettate frenate. Questo è il ritmo della vita, questo è il ritmo del regno dei cieli che ciascuno di noi interiorizza. Questo significa che la bellezza della Chiesa sta nel vedere che tutti siamo chiamati a mettere a frutto la grazia, tutti facciamo spazio a Cristo Signore con tempi diversi, senza guardarci con invidia e con gelosia, ma mettendo ciascuno a frutto la grazia e sostenendoci in questo cammino di conversione e di vita nuova. Indirettamente l'Evangelista ci dice: e tu a che punto stai nel cammino di assimilazione di Cristo Signore? Hai fatto spazio ai suoi sentimenti, hai interiorizzato la sua parola, metti a frutto la sua volontà. Ed è semplice vedere a che punto siamo arrivati. Basta vedere i pensieri che abbiamo, le parole che pronunciamo, gli sguardi, così come le azioni che caratterizzano la nostra vita. La distanza è grande da Cristo se i nostri gesti non rappresentano i suoi. Invece, umilmente, dobbiamo confessare che in noi la grazia non è stata vana, se il cammino di conversione e di vita nuova ci sta trovando sempre più docili alla potenza del suo amore che gradualmente ci trasforma. Per questo non dobbiamo scoraggiarci delle cadute. Ma il regno di Dio è lontano da me? No, ci sono i peccati, ci sono le cadute, ci sono le incoerenze. Ma dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia. E Dio è sempre ricco di misericordia per coloro che confidano in Lui, si abbandonano al suo amore, si lasciano portare dal suo braccio santo, come il popolo peregrinante nel deserto per 40 anni, come i discepoli che per 3 anni si faranno portare dalla dolce presenza del Salvatore, ora più dura con la sua parola di vita, ora più dolce e tenera con il tratto del suo volto ricco di misericordia per le pecore perdute della casa di Israele. Il regno dei cieli, lo abbiamo ascoltato, è simile a un tesoro nascosto nel campo, è simile a una perla preziosa che un mercante trova inaspettatamente. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, la vita è una ricerca, non dobbiamo mai dimenticarcelo. Tutti siamo assetati, desideriamo l'acqua che è Cristo, la sua luce, la sua misericordia, la sua bontà. Senza Cristo non possiamo fare nulla. Non soltanto siamo sfiniti talvolta per il cammino della nostra vita, perché non abbiamo acqua e al pari del popolo ci sentiamo nauseati dalle gioie della nostra vita piuttosto leggere e fatue. Noi dobbiamo sapere che non soltanto senza Cristo siamo perduti, ma siamo perduti anche se non abbiamo la sete di Lui, se non lo ricerchiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Ma io non riesco a trovare Gesù Cristo nella mia vita, non vedo la sua presenza, non sento il suo amore, la mia vita non è trasformata, il suo amore non mi tocca in profondità, la sua parola non trova posto nel terreno del mio cuore, anzi cade ora lungo la strada della mia esistenza o tra i miei mille pensieri che sono simili a quei sassi che impediscono alla parola di fruttificare o anche a quei rovi, le preoccupazioni della vita che impediscono al seme di portare frutto. Carissimi, non dobbiamo preoccuparci neanche di questo, perché se noi siamo infedeli, Dio invece è fedele. Ma Gesù Cristo dov'è nella mia vita? Ma tu lo ricerchi con tutto il cuore, perché il Signore è vicino a chi lo cerca con cuore sincero. Dobbiamo ricercarlo con tutto il cuore, dobbiamo vedere la sua presenza. Talvolta non lo riusciamo a vedere. Domandagli il collirio della misericordia perché i tuoi occhi vengano guariti. Chiedi che il tuo cuore venga purificato. Ora quest'uomo, questo mercante, trovano l'uno il tesoro nascosto, l'altra la perla preziosa. E qual è mai questo campo dove vengono trovati questi tesori e questi cimeli? Dov'è che il Signore si nasconde se non nella tua vita, nella tua storia, nelle tue amicizie, nel tuo gruppo, nel tuo movimento, in quelli che sono gli impegni della tua vita e le tue relazioni? Per questo Sant'Agostino può dire: vanno gli uomini a ricercare le alture dei monti, i goffi frutti del mare, l'immensità degli oceani, ma di se stessi non si prendono cura, lì dove c'è Dio non si prendono cura. Ecco, dice il profeta Isaia, io faccio una cosa nuova, possibile che tu non te ne accorgi? Dio è presente nella nostra vita, una vita che è impastata di peccato, di fragilità, di incomprensioni, di vicissitudini più varie, di buio più pesto, lì è presente Dio. Noi dobbiamo ricercarlo, dobbiamo scoprirlo, dobbiamo trovarlo. Non dobbiamo mai gettare la spugna, perché Lui si fa trovare da coloro che lo ricercano. Egli si fa incontrare da coloro che lo desiderano. Per questo il pio israelita può dire: pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito della sapienza, la preferì a scetti e a troni, il suo possesso fu più prezioso per me dello stesso oro, perché il possedere è più dolce del miele e l'avere la sapienza più dolce di un favo di miele. Nella prima lettura abbiamo ascoltato come Salomone può chiedere di tutto a Dio, ma chiede quell'unica cosa veramente necessaria, la capacità di discernere, di avere un cuore docile, di saper ricercare la presenza di Dio, di vedere dove Egli si nasconde, dove Egli si vuol far trovare. Ma non potrebbe essere più semplice rivelare la sua misericordia, farci vedere il suo volto e non nasconderlo come fece nei riguardi di Mosè, che pur desiderava vedere la gloria di Dio? Il Signore ci ama e si comporta con noi come un innamorato, come è quel rapporto bello descritto nel libro del Cantico dei Cantici, dove lo sposo ricerca la sposa che si nasconde tra le fenditure della roccia, tra quelle che sono le siepi. C'è questo rincorrersi, c'è questo desiderarsi. Dio si fa desiderare da te, Dio si fa ricercare da te. ma non lontano, dentro di te nella tua vita, non al di fuori di quello che vivi, ma dentro quello che tu senti, quello che tu sei. È una tentazione che ci viene dal demonio, credere che Dio sia lontano. E invece proprio nella tua vita Lui si nasconde, proprio nella tua storia Lui si fa trovare. Matteo indirettamente ci vuol dire: ma tu ricerchi veramente Dio nella tua vita? Lo desideri con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente? Lo ricerchi tra le mille tue cose della vita, tra gli impegni della tua giornata? È il tuo primo pensiero quando ti alzi e l'ultimo quando ti corichi? Cristo è veramente l'acqua che tu desideri, la luce che tu brami, il pane unico che ti può sfamare nel tempo e nell'eternità? Carissimi, tutti troviamo Gesù Cristo quando ci mettiamo alla ricerca. Lo troviamo nella grazia dei sacramenti, massimamente nell'Eucaristia. Lo incontriamo nel sacramento della riconciliazione. Si fa incontrare, si fa trovare nella comunità riunita nella potenza dello Spirito Santo. Cristo è presente lì dove due o tre sono riuniti nel suo nome. Cristo è presente nel piccolo, nel povero, nell'affamato. Cristo è presente tra coloro che piangono, perché ogni cosa che avete fatto ad uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Cristo è presente nel sorriso di un povero. Cristo è presente nel silenzio degli affranti e degli esclusi. Perché colui che avrà dato anche un solo bicchiere d'acqua per amore del nome di Gesù non perderà la sua ricompensa. E una volta che tu hai trovato Gesù Cristo, puoi dire con Paolo: io reputo tutte le mie cose come spazzatura perché possa avere Cristo. Se non riusciamo a vendere tutto quello che abbiamo, carissimi fratelli e sorelle, è perché non abbiamo incontrato veramente Gesù. E se lo abbiamo incontrato è perché ci lasciamo divorare dalla paura. La presenza di Cristo nella nostra vita porta a una trasformazione di tutto, perché ogni cosa diventa secondaria. Perché se, trovando Cristo, noi riusciamo a gettare, a mettere da parte tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo, noi abbiamo, come Francesco, incontrato nel Cristo povero e crocifisso tutta la nostra ricchezza, tutta la grazia misericordiosa del Padre. Carissimi, lasciare tutto, al pari di quel tale che venne chiamato al cammino di sequela di Gesù, ma poiché aveva molti beni, andò via triste. Il cammino della sequela impone di lasciare, di lasciar cadere del cuore le cose che ci riempiono l'anima, di lasciar cadere nella mente i pensieri. Questo significa conversione, significa che accogliendo Cristo come perla, come tesoro, tutto diventa secondario. Se tutto diventa secondario, allora tu sei capace, sei disposto a mettere da parte tutto per Lui. Ma questo non è un discorso morale, non è una legge che si impone dall'esterno, quanto un'esigenza del cuore, non tanto che ama, ma che si sente amato e vuole amare, di un cuore che si sente raggiunto dalla grazia, che sperimenta la misericordia, che è circondata dal dolce abbraccio del Cristo crocifisso, che ha sperimentato nel suo cuore la manna nascosta, che vive dello stillare della rugiada della sua misericordia che fuoriesce dal suo costato trafitto, quelle gocce di sangue e di acqua che lì dove cadono rigenerano la terra e portano la ricchezza del cielo. Può mettere in discussione la sua vita soltanto chi ha incontrato Gesù, come Chiara, che alla scuola di Francesco reputa tutto spazzatura, e nella chiesina di Santa Maria della Porziuncola lascia che i suoi capelli vengano tagliati per appartenere soltanto a Gesù Cristo. Non è importante, carissimi fratelli e sorelle, ciò che si lascia, è importante colui che si trova, è Cristo. Ecco perché Chiara, scrivendo alla sua discepola Agnesi di Praga, può dire: tu hai reputato la ricchezza di Cristo come un tesoro ancora più grande della tua regalità terrena, e hai preferito i monili del Cristo crocifisso ai gioielli di questa terra. Carissimi, soltanto se sentiamo in noi la dolce brezza dell'amore del Padre, la forte e dolce forza dell'amore di Cristo, possiamo reputare tutto spazzatura e dire che tutto è secondario. Ma non puoi imporre a te stesso una legge, non puoi amare Cristo per regola, non puoi pretendere di vivere i comandamenti senza aver incontrato Gesù Cristo, e non lo incontri se non lo ricerchi, e non lo ricerchi se non comprendi che Lui ti ricerca per primo, perché Lui è il buon pastore che viene alla ricerca di tutte quante le sue pecore. Essere capaci di vendere tutto per comprare il campo, per comprare lì dove è presente quella perla così preziosa. Il campo, carissimi fratelli e sorelle, è la Chiesa, è la comunità cristiana, è la nostra famiglia religiosa, è il nostro ordine serafico. Il campo è pieno di imperfezioni, è vero, però nel campo c'è il tesoro nascosto, nel campo c'è la perla preziosa. Noi tante volte vorremmo che le nostre famiglie, le nostre fraternità siano perfette. Il campo è pieno invece di pietre, eppure quel campo contiene il tesoro. Il campo tante volte è pieno di zizzania ed erbacce, eppure c'è il grano, quel grano che è caduto sulla terra dalla mano misericordiosa di Cristo, che è il buon seminatore. Tu puoi avere la perla, puoi avere il tesoro se compri il campo, ma senza il campo non avrai il tesoro, quasi a dire senza le imperfezioni non avrai la pienezza del dono di Dio, senza le imperfezioni tue e dei fratelli, senza le pietre di inciampo dei tuoi peccati e degli orrori e delle cadute di coloro che ti sono accanto. Noi dobbiamo prendere la Chiesa così com'è, dobbiamo prendere la nostra famiglia così come il Signore ce l'ha donata, frutto anche di quelle che sono le durezze del cuore nostro e del cuore degli altri. Ma lì noi troviamo la pienezza del dono di Cristo, lì noi sperimentiamo l'abbondanza del suo amore misericordioso. Ecco perché Paolo, l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura, scrivendo ai Romani, può dire: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, tutte le cose concorrono al bene, anche le persecuzioni, anche le difficoltà, anche i pericoli, anche la spada, lo dirà Paolo nei tanti elenchi che trasmetterà nelle sue epistole, perché nulla potrà separarci mai dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Tutto concorre al bene, anche le croci della tua vita, anche le cadute del tuo cammino, anche le incoerenze dei tuoi fratelli, anche le problematiche che sta vivendo la società attuale, anche le contrarietà della Chiesa di oggi. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ma c'è una particolare, e concludo, che caratterizza questo bel brano. Una volta che quest'uomo ha trovato il tesoro nascosto, va pieno di gioia. È la gioia di aver incontrato Gesù. È la gioia di sapere che nulla e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E se anche l'uomo dovrà per breve tempo separarsi da quel tesoro che nasconde nel campo per acquistarlo e ad averlo per sempre, se anche il mercante dovrà per un momento avere il tempo di vendere tutte le sue cose per trovare la possibilità di quei fondi che gli daranno accesso a quella perla preziosa, non dobbiamo preoccuparci. Ci sono momenti nella nostra vita nei quali noi sperimentiamo il buio del cuore. La preghiera non ci dice nulla. L'angoscia sembra sopraffarci. Le dolcezze e le gioie di un tempo noi non riusciamo più a sentirle. Perché, Signore, stai lontano? Perché nell'angoscia ti nascondi? Dice il salmista. Per un breve tempo, dice il profeta, ti ho nascosto il mio volto, ma poi te lo donerò con tanta misericordia. Ci sono dei momenti nel nostro cammino di fede in cui sembra che il tesoro sia lontano, che la perla sia nascosta dal nostro sguardo. Anche questi tempi sono necessari e ci servono, perché nel tempo che il Signore ci concede noi dobbiamo vendere quello che abbiamo, dobbiamo desiderarlo. Ci sono i tempi di buio nella preghiera, tempi di angoscia nelle relazioni, tempo di incomprensione nelle vicissitudini della nostra vita e della nostra storia. Quel tempo che ci separa dall'avere per sempre la perla e il tesoro sono utili per interiorizzare la grazia, per crescere, per diventare adulti, per diventare maturi. Il bambino, una volta che ha il giocattolo, non riesce a separarsi, e a nulla valgono i ragionamenti dei genitori per farlo riflettere e per farlo pensare. Vuole avere le sue cose e basta, non vuole essere separato da ciò che rappresenta il suo tesoro. Una persona diventa adulta quando riesce a comprendere che il tempo è necessario, anche il tempo della separazione apparente dal tesoro e dalla perla, per discernere, per comprendere, per interiorizzare la grazia, perché la grazia e la gioia diventino ancora più grande. Con la gioia nel cuore, infatti, quell'uomo vende tutti i suoi beni. Con la grazia di aver trovato una perla di grande valore, il mercante vende tutte quante le sue cose. I momenti di buio ci servono per crescere, i momenti di difficoltà sono utili per diventare adulti e maturi, ma al tempo stesso ci servono per discernere. Io ho veramente trovato il tesoro, io ho veramente trovato la perla preziosa. Anche qui il discernimento è importante, perché talvolta noi crediamo di aver trovato il tesoro, ma non l'abbiamo trovato. Noi reputiamo che sia perla quella che stringiamo tra le mani, ma talvolta noi abbiamo seminato vento e raccogliamo soltanto tempesta. Il segno invece che abbiamo trovato Cristo è lo spirito di povertà e di non appropriazione. La capacità di vivere è anche il deserto del cuore, di lasciare che il Signore ci privi del suo sguardo, che non ci conceda la sua misericordia. Questo, carissimi fratelli e sorelle, sta a dire che stiamo camminando nel bene, che stiamo ricercando il giusto, che noi amiamo veramente il Signore al di sopra di ogni cosa. Per questo dobbiamo pregare: allontana da noi, o Signore, l'illusione che il tesoro nascosto sia quello che noi ci figuriamo, ci desideriamo, ci sogniamo. Il tesoro e la perla è Gesù Cristo, che non è secondo i nostri criteri. La perla e il tesoro è il mistero della sua croce, la grazia della sua Pasqua. Tu entri nella croce e vi scopri il tesoro, tu penetri nelle piaghe del crocifisso e ravvisi la potenza di quell'amore che guarisce e risana. Ecco allora il buio del cuore, l'incomprensione nella relazione, l'angoscia nelle lacrime, la grazia della solitudine e del silenzio in una valle dove regna il buio, ma il buon pastore misteriosamente ci conduce. La grazia da chiedere oggi, carissimi fratelli e sorelle, è di avere il coraggio e l'audacia di mettersi in cammino come Abramo, di mettersi in marcia come Mosè, di giocare il tutto per tutto, di metterci veramente in discussione, come Maria che all'annuncio dell'angelo si vede totalmente mutato il corso della sua vita. La grazia della parola del messo celeste la metteva profondamente in discussione, e il suo eccomi rappresenta il moto docile del suo cuore intrepido nel fare il verace comandamento che Gabriele gli aveva trasmesso. Carissimi, domandiamo la grazia di avere in Cristo tutta quanta la nostra ricchezza. Affidiamoci a Dio perché ci doni coraggio quando, come molto spesso capita a ciascuno di noi, non abbiamo il coraggio di vendere quello che abbiamo e al pari del popolo raccogliamo la manna conservandola anche in piccoli sacchetti, credendo di poter pensare al futuro. È il Signore il tuo pane, Lui è la tua acqua, Lui è la tua ombra, Lui è ciò di cui tu hai veramente bisogno. Non devi accumulare tesori, perché in cielo tu puoi portare soltanto la virtù della carità che brilla sul volto di Cristo, che è conservata teneramente nel cuore, nel volto e nelle mani di Maria per ogni suo figlio. Sì, non dobbiamo avere nulla, non soltanto nelle mani come tesoro, ma nel cuore come fraudolente ricchezza. Dobbiamo fidarci di Dio. È come se la liturgia di oggi dicesse a ciascuno di noi: ma di che cosa hai paura se Cristo è con te? Di cosa hai timore nella navigazione della tua storia, se Cristo è il tuo nocchiere. Chiediamo il coraggio intrepido della Vergine, ma soprattutto rivolgiamoci a lei, perché l'immagine che forse possiamo avere di Maria quest'oggi è quella dell'ostrica divina, perché Maria ci dona la perla che è Gesù. E in lei lo Spirito Santo, attraverso un lavorio non semplice, durato 9 mesi prima, ma anni, dall'eternità Maria è stata lavorata come un'ostrica meravigliosa per darci quella perla preziosa che è Cristo. Maria, grazie all'opera dello Spirito Santo, ci dona Gesù. E non c'è bisogno di forzarla, Maria la concede, non c'è bisogno di violentarla, Maria lo dona, dona Gesù. Prendiamola dalle sue mani, accogliamolo dal suo seno virginale. È come se oggi, in questa casa a lei dedicata, Maria dicesse a tutti quanti noi: io ti offro il mio Gesù, è la mia ricchezza, è tutta quanta la mia gioia, è tutto, io non ho altro, io ho solo Gesù che è la mia ricchezza, io lo dono a te, alle tue mani, al tuo cuore, ai tuoi occhi, alla tua mente, custodiscilo, fallo crescere in te, sia la tua ricchezza, sia la tua gioia, difendilo, custodiscilo. Amalo come l'ho amato io, donalo come l'ho donato io ai pastori e ai magi e prima ancora a Giuseppe, donalo come io lo sto donando a te, perché questa perla è più preziosa di ogni ricchezza umana, questa perla è Gesù, sia tutta la nostra ricchezza sufficienza. Per essa il Signore ci conceda il coraggio di vendere tutto, perché la nostra gioia sia piena e la nostra gioia sia la gioia di Dio, a cui sta a cuore la riconciliazione, il perdono e la pace di ogni suo figlio lontano. Amen.